Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Stavolta abbiamo intitolato la meditazione così: La misericordia ha i confini. Allora Gesù racconta la parabola, ma prima vediamo in che contesto, perché, per chi l'ha raccontata. Allora Pietro, allora cosa vuol dire? Gesù aveva raccomandato, aveva dato qualche regola di convivenza per la comunità cristiana. E una regola di convivenza era questo: se un fratello pecca contro di te, ti combina qualche guaio, qualche offesa, tu avvisalo. Cosa avrà voluto dire se un fratello pecca contro di te? Se teniamo il significato principale, originario del peccare, cos'è? È allontanarsi da Dio. Quindi se un fratello davanti a te si allontana da Dio. Se un fratello ti tira con sé per allontanarsi da Dio, tu correggilo. E poi insegnava a Gesù come si fa. E concludeva dicendo che è importante essere uniti. Concludeva con questa parola: dove due o tre sono uniti nel mio nome, là io sono. Importante che ci sia Gesù dove siamo noi. E perché ci sia Gesù dobbiamo essere uniti. Per essere uniti non deve esserci il peccato, cioè la lontananza da Dio. Allora, ecco, in questo contesto, Pietro gli è venuto in mente una cosa. Si è avvicinato a Gesù, proprio quasi per parlargli con confidenza. Forse chissà Pietro cosa pensava di dire facendo questa domanda. Pensava: guarda che io ho capito che se un fratello commette colpe contro di me, dimmi se sbaglio, si può perdonarli fino a 7 volte. Credeva di dire una cosa mastodontica, troppo bella, troppo grande. I rabbini, difatti, insegnavano che bisogna arrivare a perdonare fino a 3 volte. Ed era già tanto, perché voi cosa dite a chi vi combina qualcosa? È la seconda volta, ma la terza me la paghi? I rabbini neanche la terza, 3 volte. La domanda di Pietro quindi supera di gran lunga anche i rabbini. Quante volte devo perdonarli? Fino a 7? Ecco che Pietro cerca il limite, il confine della misericordia. Lui lo ha già spostato. Vediamo Gesù se è d'accordo o se lo rimpicciolisce o chissà, non si aspettava che l'allargasse ancora. Va bene essere misericordiosi, ma fino a quante volte? La domanda di Pietro è un po' significativa. Non dice fino a quante volte posso, ma fino a quante volte devo, dovrò. Quasi un obbligo, quasi una fatica, un'obbedienza pesante. Si vede che fino a quel momento Pietro non l'aveva ancora fatto, non aveva ancora perdonato a qualcuno 7 volte. E se l'aveva fatto qualche volta, l'ha fatto con grande pesantezza e fatica. Il numero che Pietro propone, 7 volte, lo troviamo nella Bibbia, nel libro del Genesi, al capitolo 4, a proposito di Caino, perché Caino, sapete chi è, cosa ha fatto, e allora Dio lo vuol proteggere dalla vendetta degli uomini. Chiunque fosse come Caino deve essere protetto. Chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. 7 volte. Ecco dove Pietro ha preso il numero. Io devo perdonare 7 volte, devo azzerare la vendetta di Caino. Come ho detto, Pietro si mostra molto generoso con questa proposta. E Gesù? Gesù mi pare che sta pensando. E dopo? Gesù pensa al futuro. Dopo che hai perdonato 7 volte, all'ottava volta cosa succede? Ti vendichi davvero? All'ottava volta lasci entrare nel tuo cuore lo spirito di vendetta? All'ottava volta cosa diventi? Bisogna aver paura di te? Cosa avrai nel cuore? Cosa farai? Verrà la vendetta a occupare il cuore del cristiano, del discepolo di Gesù, del figlio di Dio? Se all'ottava volta Pietro o chiunque, un discepolo, un figlio di Dio, all'ottava volta si vendica, quale Dio testimonia? Che immagine di Dio dà dopo quella volta? Potrà dire: sono d'accordo con mio padre? Dopo l'ottava volta? Gesù quindi vede Pietro in grave pericolo e vede in pericolo tutta la Chiesa, ovviamente, che a quel punto già era fondata sulla roccia di Pietro. Allora Gesù va avanti nella lettura del libro di Genesi, sempre di quel capitolo, finché arriva a questa parola: 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Gesù prende qui un numero nuovo, 77, ma non lo lascia tale quale, lo divide in 2, 70 e 7. E invece che sommarli, li moltiplica 70 volte 7. Allora comprendiamo. Gesù dà questa indicazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù non vuole rispondere con un numero. Quante volte? Non risponde con un numero, ma risponde con una nuova idea. L'uomo usa la vendetta, Dio usa il perdono, sempre. Dio si vendica col perdono e vuole che l'uomo resti nel suo cuore e prenda tutto dal suo cuore. Prenda dal suo cuore anche le reazioni per il fratello che pecca contro di me. Così che l'uomo che è nel suo cuore manifesta, rivela, fa conoscere il cuore di Dio. E Gesù perché lo dice? Perché sa che qui è la felicità dell'uomo. L'uomo è contento, è felice quando davvero perdona. Magari prima non gli sembra che sia vero, ma dopo che l'ha fatto, sperimenta la gioia, la vera umanità. Oh, possiamo ben immaginare che Pietro e gli altri con lui, come noi, di fronte a queste parole del Signore ammutoliscono, restano lì, come anche noi restiamo lì, perché non capiamo o non siamo capaci di accogliere del tutto, perché dentro di noi vive un pochino ancora lo spirito di Caino, se non quello di Lamech. sostituirlo con lo Spirito di Dio, di un Dio Padre, è davvero un'impresa imponente, azzardata, impossibile, si può dire. Infatti è un lavoro quello di sostituire il cuore, che lo riserva a sé, lo fa lui. Ricordate Ezechiele? Io vi darò un cuore nuovo. Non prova nemmeno a dire mettetevi dentro da voi un cuore nuovo. Io lo farò. È un lavoro riservato a lui. Vi darò un cuore nuovo, porrò il mio spirito dentro di voi. Ezechiele 36, dopo il versetto 26. E questo lavoro non è facile nemmeno per lui. Non è facile per Dio cambiare il nostro cuore, perché dentro di noi ci sono resistenze. Qualche volta lo si vede, le resistenze, che qualcuno arriva addirittura dalla resistenza a rotolar per terra. Li chiamano indemoniati, ma è il momento in cui Dio sta facendo questo lavoro. Vuol sostituire il cuore, fare il trapianto di cuore, mettere il suo spirito dentro. Le nostre resistenze sono tanto forti, tanto che Dio stesso questo lavoro lo deve preparare con altri due prodigi. Sempre se leggete lì Ezechiele, vedete che prima di dire vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi lo spirito nuovo, prima cosa deve fare Dio? Prima deve radunare da tutti i popoli dove siete dispersi, e poi un altro lavoro: vi purificherò dagli idoli, dalle vostre idolatrie, cioè dalle vostre convinzioni, abitudini, eccetera eccetera. Quindi Dio deve fare anche questi prodigi prima di quell'altro, di porre il suo spirito dentro di noi. Vi radunerò. Quindi, prima che sia cambiato il nostro spirito, dobbiamo lasciarci radunare da Dio. La Chiesa l'ha fatta apposta. Perché quando ci aiutiamo anche gli uni gli altri e abbiamo gli esempi santi gli uni degli altri, allora il lavoro che Dio farà avrà possibilità e magari anche garanzia di essere stabile. Lo spirito che mette dentro di noi può rimanere, perché è come mettere un fuoco dentro di noi. Allora voi sapete che quando un legno brucia, se insieme agli altri legni, brucia bene fino alla fine. Se lo tiri via da solo, dopo un po' si spegne. Quindi prima di tutto raduna e poi purifica. Il legno, anche prima di metterlo nel fuoco, cerchi che non sia bagnato. Lo asciughi, lo secchi, allora può anche bruciare. Cerchi di tirar via l'acqua. Questo lavoro triplice che Dio fa e vuol fare con noi, noi glielo ricordiamo ogni volta che preghiamo. Quando preghiamo il Padre nostro, cosa diciamo? Il primo desiderio che esprimiamo è un desiderio di Dio. Dio cosa dice? Il suo desiderio, sempre Ezechiele. Io santificherò il mio nome, eccetera, eccetera. Io santificherò il mio nome. E come fa? Appunto queste tre azioni. Vi radunerò, vi purificherò, per concludere porrò dentro di voi il mio spirito. Quindi noi ogni volta che preghiamo il Padre nostro, diciamo a Dio di compiere e di completare questa sua grossa attività nei nostri riguardi. 70 volte 7. Gesù, come abbiamo già visto, guarda avanti. E qui lo vediamo guardare avanti nei secoli. Perché questa parola, vissuta da noi, risuonerà, trasformerà l'umanità. Gli uomini al di fuori di Gesù e della sua cerchia non conoscono questa parola, la parola del perdono. Basta che ci guardiamo attorno nel mondo e vediamo che è così. Gesù guarda nei secoli, la nostra testimonianza, il nostro vivere questa parola trasformerà l'umanità. È una parola che rende la Chiesa mite, umile, la rende come un agnello in mezzo ai lupi, la rende fragile, molto fragile, ma salda e stabile. La rende molto fragile questa parola, la Chiesa, perché, lo vediamo, i cristiani non si vendicano e allora tutti li danno addosso. Lo vedete adesso, anche non occorre andare lontani. Toglietevi i crocifissi perché offendono gli altri. Ma non si preoccupano di dire restate offesi anche voi con questa legge o con questa indicazione. Nessuno si preoccupa se si offendono i cristiani, è lo stesso. Tanto loro non si vendicano. Ecco, quindi questa parola renderà la Chiesa fragile, però stabile e sicura e forte. Ed è proprio dall'esempio del perdono possiamo dire che è cresciuta, aumentata anche la nostra Chiesa. Voi lo sapete, quando sono stati martirizzati i nostri tre martiri, Sesinio, Martirio e Alessandro, e c'erano le autorità, i soldati, il presidio romano in quella zona, hanno subito accalappiato i colpevoli e li hanno messi dentro. E allora San Vigilio, con la Chiesa di Trento, si è affrettato ad andare a Ravenna dall'imperatore Onorio a chiedere la grazia che non vengano uccisi. Non vogliamo che il nome dei nostri martiri sia accompagnato dalla vendetta. E l'ha ottenuta la grazia. E allora si è diffusa la nostra santissima fede nei nostri paesi, nelle nostre valli. La Chiesa, fondata su questa, con questa parola, che vive questa parola, non è fondata sulla sabbia dei sentimenti e dei risentimenti, ma è fondata sulla roccia dell'amore eterno del Padre. Amore eterno del Padre. Eterno cosa vuol dire? Che non si riesce a interromperlo neanche col peccato. Pietro e i discepoli, dicevamo, hanno ascoltato, ma devono essere aiutati a capire, a convincersi, anche noi, come loro, uguale. Ecco allora che Gesù, non so se possiamo dire inventa, comunque in ogni caso racconta una parabola, formula questa storiella. Un re comincia così. Un re dà un certo tono di solennità al racconto. Un re dà anche un certo tono di importanza. Anche voi quando raccontate ai bambini le storie, c'era una volta un re. Quello di Gesù non è di una volta, adesso. Un re. E allora noi ascoltiamo con attenzione, perché un re è anche unico, ce n'è uno solo nel regno. E facilmente aiuta la nostra immaginazione a pensare a chi? A Dio, che è l'unico nel regno dei cieli. E è l'unico nei regni del mondo che continua, che supera, che va avanti nei secoli. Il re fa i conti con i suoi servi, quindi vuol dire che è un re che si interessa dei suoi servi, che non li lascia fare quello che vogliono. Vuol dire che è un re come si deve. Sarà anche Dio uno così che fa i conti? Beh, altrimenti che Dio sarebbe? Un papà anche chiede conto anche ai suoi figli. Cosa hai fatto, cosa non hai fatto oggi? No, chiede, si interessa. Se fosse disinteressato, quel papà che papà sarebbe? Così il re, se fosse disinteressato, che re sarebbe? Il primo dei servi è quello un po' più grosso, che ha il debito, ha un debito, e il debito più grosso di tutti, con probabilità. Quindi eccolo davanti al re. Dopo da lui ne traggono esempio tutti gli altri. Lui ha un debito col suo padrone, da questo momento in poi non si chiama più re, ma padrone, ha un debito abbastanza grosso, 10.000 talenti. Se pensate che un talento sono 35 chili di oro, come ha fatto Gesù a inventare un numero così grande? Ha superato tutte le fantasie. Qualcuno ha cercato di fare i calcoli quanti anni di lavoro ci vorrebbero. Adesso non mi ricordo più, me l'ha detto l'altra settimana, se 5.000 o 50.000 anni di lavoro. Chi è che può soddisfare un debito del genere? Come ha fatto a fare un debito così grande col suo re? Deve aver imbrogliato parecchio, mica poco. Questo è la prima cosa che vediamo. I conti vengono fatti. Allora il re, prima di tutto, fa giustizia. Beh, è giusto che sia così. Fa giustizia. Si è venduto lui con tutto quel che ha, compresa la sua famiglia. Cosa succede? questo servo si getta a terra, gli dispiace, dice: ormai sono spacciato, tentiamo tutto per tutto. Si getta a terra con umiltà e supplica: abbi pazienza. Pensa, non chiede misericordia, chiede pazienza e ti restituirò. Fa una promessa che gli sarà impossibile mantenere, però la fa. Allora il re, o il padrone, cosa dice Gesù? Impietositosi. Impietositosi. Ebbe compassione. Si commuove e lo lascia andare. Non gli dà la pazienza che gli ha chiesto. Non accetta la promessa che gli ha fatto. Gli condonò il debito. Mamma mia, che festa! Che potrebbe fare questo? Ecco la misericordia com'è. È totale, inimmaginabile. E semplicemente dopo una piccola, semplice domanda fatta a parole e dopo una promessa vana. Ecco, fin qui il racconto di Gesù. Che stupisce questo racconto. Tutto bello. Io credo che hanno tirato un sospiro di sollievo i discepoli a sentirlo. Ma Gesù continua. Anche questo servo viene a trovarsi nella stessa situazione del suo re. Ha anche lui un debitore. Che gli deve? Quanto? 100 denari, soltanto 3 mesi di lavoro, una bazzecola in confronto al suo, proprio niente. Allora tutti si aspettano che Gesù nel suo racconto dica: lui ha imitato il suo re e ha condonato tutto. E hanno fatto festa tutti e due questi servi. Non c'è paragone tra le loro situazioni. Si comporterà come il re questo servo. Quel servo cosa fa? Ripete i gesti che aveva fatto il creditore. Li ripete, si getta a terra e ripete le stessissime sue parole, fa la stessa domanda: abbi pazienza, ti restituirò. A questo punto tutti si aspettano che sia anche lui degno del suo re, che abbia anche lui compassione, che ci sia anche nel suo cuore la stessa misericordia. La parabola potrebbe finire qui, in questa attesa bellissima, in modo da poterci dire a noi stessi: e tu cosa farai con chi ha peccato contro di te? Dio ti ha perdonato, addirittura Dio ti ha dato Gesù, Dio ti ha dato il frutto della sua morte, della sua risurrezione. Tu cosa farai? Farai altrettanto? Farai festa con chi ti chiede perdono? Ma Gesù fa vedere ai discepoli il paradosso di chi non vuole perdonare il fratello e aspetta l'ottava volta per o la terza volta per bastonarlo. Fa vedere questo paradosso. È così malvagio che non può aver posto nel regno di Dio. Perché non può aver posto? Come fa a stare nel cuore del Padre uno che non ripete la sua misericordia? Non può starci dentro. Chi non ha misericordia è peggiore di chi ha peccato, perché rifiuta di essere in comunione con Dio. Per questo insistono gli apostoli: non giudicare, eccetera, eccetera, non condannare. Chi non ha misericordia è peggiore di chi pecca, perché rifiuta d'essere in comunione col Padre. Allora noi vediamo che c'è proprio un confine per la misericordia. Ha dei limiti la misericordia, e dov'è? Anche la misericordia di Dio ha dei limiti, e dov'è? È dentro di noi, non è in Lui, ma in noi. Non dovevi anche tu aver compassione, aver pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te? Tu, nel tuo cuore, hai messo i confini alla misericordia di Dio, perché allora Dio non ti può accogliere nella sua misericordia. Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il Padre mio celeste farà con voi così. Lo consegnerà agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. I confini della misericordia ce li portiamo dentro noi. Allora, se quante volte perdoneremo, non ha più senso rispondere a questa domanda, perché perdonare non è un'azione che richiede numeri. Non si può star lì a fare i conti quante volte ho perdonato. Perdonare è azione di un cuore che vuole solo e sempre comunione, fraternità, essere somigliante a Dio Padre. Sia lodato Gesù Cristo.